Speciale GR Parlamento.
Che abbiamo già trattato nella nostra lunga trasmissione, ma che adesso saranno al centro del colloquio con due ospiti speciali. Lascio di nuovo dunque il microfono a Paolo Severini.
Buongiorno, bentornate e bentornati a Radio 1 GR Parlamento. Oggi è una giornata speciale, è il 2 giugno e cominciamo con due ospiti molto particolari. Stefano Lorenzetto, il principe dei giornalisti, è un collega molto autorevole. Io avevo dei dubbi, gli do del tu, gli do del lei, poi tra noi giornalisti ci diamo del tu, quindi sono quasi costretta, ma sono davvero onorata. Buongiorno Stefano, buon 2 giugno.
Buongiorno Paola, basta che non ci diamo del voi, va tutto bene.
Del voi assolutamente no. E poi abbiamo il personaggio più amato dagli italiani, quello che ci fa compagnia tutte le sere, dallo schermo e dalle reti, non solo Rai 1, quest'anno è stato un po' dappertutto, ed è Flavio Insinna, che salutiamo. Buongiorno Flavio.
Buongiorno, buongiorno.
Che è stato già ospite da noi, ha parlato con noi di comunicazione sociale. Anche lui un collega molto molto amato, ma... Ora vi faccio ascoltare a Stefano Lorenzetto, a Flavio Insinna e a tutti voi che siete in linea con noi la sorpresa che Eddie Cotta, il nostro bravissimo tecnico di regia, ha preparato per aprire il 2 giugno di tutti gli italiani.
Fatta male? Fai architettura? Anch'io, quinto anno.
Beato te, sei socialista?
Sì, certo. Anche tu?
No, monarchica.
Ah, peccato.
Dai, dai, scappa.
Allora, Flavio, hai riconosciuto la voce?
No, sto cercando, è Nino Manfredi.
Bravo, no. Ma bravissimo, è proprio Nino Manfredi che nel 1967 è il protagonista del Padre di Famiglia.
Sì,
un film straordinario di Nanni Loi che racconta un 2 giugno, quel 2 giugno che quest'anno festeggiamo dopo 70 anni, il voto. Il 2 giugno del voto e Leslie Caron che fa quella che diventerà poi sua moglie, monarchica, lui socialista, alla fine lei abbraccia le idee socialiste di lui e noi vedremo l'Italia che arriva agli anni 70. E il cambiamento, la musica bellissima in sottofondo era quella di Carlo Rustichelli. Stefano Lorenzetto, tu che hai scritto tanti e tanti libri sugli italiani, scrivi «Oggi l'Italia sembra un paese popolato più da pigmei che da vatussi».
Sì, io sono un po' pessimista e questo mi viene rimproverato perfino dal mio editore che mi ha ingiunto di scrivere... di aggiungere un post-scriptum all'introduzione di questo libro per spargere un po' di ottimismo.
Ma... Diciamolo, il tuo editore Cesare De Michelis, anche lui nostro ospite, Marsilio.
Cesare De Michelis, nella quale io lavoro, tra l'altro, perché sarei il suo consigliere, quindi non posso neanche sottrarmi ai suoi perentori inviti, ma soprattutto perché lo considero quasi un secondo padre per me. Però bisogna anche tenere conto che, come dice Avelo Kellis, un medico... e psicologo britannico, che il posto dove più fiorisce l'ottimismo è il manicomio, e quindi credo che se c'è troppo ottimismo in giro potrebbe voler dire che abbiamo un po' perso la bussola. Io credo che l'Italia in questo momento abbia un grosso problema che aveva già delineato Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi, quando scrive che il buonsenso c'era ma se ne stava nascosto per paura del senso comune. Temo che molti italiani non abbiano più ben chiaro cosa significa essere italiani. L'Italia, diceva Guicciardini, è il paese dove cresce più rigogliosa la pianta uomo. È una pianta che nessuno più annaffia, nessuno più coltiva. Mi diceva ieri sera mia moglie, che è maestra, un'insegnante di scuola elementare.
Quindi una donna saggia, Stefano.
Sicuramente, poi tutte le donne sono sagge, se il mondo e l'Italia fossero governati solo da donne sarebbe un posto bellissimo in cui vivere. Ma lei ha una prima quest'anno. Ora, perché i suoi bambini ieri, all'invito di mia moglie, di cantare l'inno di Mameli, si sono messi sull'attenti e l'hanno cantato con un trasporto che noi adulti non abbiamo più? Cioè, cosa va perso nei bambini rispetto al cinismo nel quale viviamo permeati, no? Dal quale siamo permeati noi adulti? Ecco, io credo che questo sia un paese che prima di tutto ha bisogno di una profilassi di tipo civile e sentimentale. Deve tornare a credere in alcune cose, in alcune monete che oggi non sono più spendibili, anzi sono fuori corso. E sono monete che può trovare solo da un numismatico. Noi ci siamo dimenticati che questo è il paese dove è nata la civiltà. I romani hanno portato la civiltà dal Vallo di Adriano fino al Golfo Persico, non altri popoli. E in questa antica civiltà, che ha avuto ovviamente le sue ombre, basta pensare che c'erano gli schiavi e si davano da mangiare ai cristiani alle belve nel Colosseo, ma questa civiltà poggiava su tre valori che secondo me sono molto appannati oggi. Uno era la gravitas, che potremmo tradurre con serietà. Io mi guardo in giro, a cominciare dai miei colleghi, e vi confesso che di serietà ne vedo poche. L'altro era la dignitas, cioè saper sempre mantenere un contegno, un atteggiamento adatto sia al ruolo che si ha nella società, sia al ruolo che ti può affidare a un certo punto la società, magari per carica elettiva. E infine la pietas, che è la grande assente, perché nessuno si commuove più per nessuno, sostanzialmente.
Stefano,
l'hai fatta
molto, molto triste. Io hai usato il termine sentimento. A questo punto vorrei chiedere a Flavio Insinna, che ha a che fare tutte le sere con i sentimenti degli italiani e si interfaccia con loro, si relaziona con loro in modo, a volte tu Flavio ti identifichi, sei coinvolto, soffri con loro, gioisci con loro. E in questi anni, sono tanti anni che fai affari tuoi, che cambiamenti hai notato?
Anzitutto Paola, ti chiedo una cosa, mi rinviti un'altra volta, mi fai parlare dopo un ignorantone, mi fai parlare
ma no,
come me, mi hai fatto una cattiveria.
Tu hai un'esperienza umana che pochi hanno, guarda, di questo ne sono convinta.
Allora, una cosa voglio dire, sono d'accordo, perché ascoltavo sentendo parlare di donne, tu hai scelto un film che il titolo è Padre di famiglia, in realtà poi il vero capofamiglia
è lei,
è la moglie, è lei.
Bravo, te lo ricordi tutto.
E beh, perché con tutti i figli, poi Nino Manfredi, insomma, uno dei miei eroi, voglio dire, uno dei, come dire, dei colpevoli, nel senso di quelli che mi hanno fatto innamorare di questo mestiere, insomma, i cosiddetti colonnelli Sordi, Gassman, Manfredi, Tognazzi, no? E va bene. Ma i sentimenti che vivo ad affari tuoi alle volte sono, come dire, uno sconforto sano, ma comunque sconforto, perché quando senti il concorrente che dice: se vinco posso finire gli studi, se vinco riesco a pagare le tasse e i debiti, se vinco riapro il negozio, se vinco riesco a non andare all'estero, oppure riesco a mandare mio figlio a studiare all'estero, alle volte, come diceva Ferruccio Parri, mi sento un po' sconfitto, quando dicevano "ya facciamo", che è vero che è uno dei padri costituenti della Costituzione, ma allo stesso tempo diceva "mi sa che questi italiani qui non gliela facciamo". Quindi, per carità, anche il mio è un pessimismo comunque che si forza all'ottimismo, perché ci voglio credere, soprattutto oggi, ci voglio dire, festa del nostro, comunque, Pasolini ci ha sventurato, però anche meraviglioso paese, quindi ci voglio credere. Però se in una fotografia tu mi dici: Flavio, c'hai un secondo, io ti dico: ho presentato questo programma, questo gioco, che poi è, come si diceva di alcuni romanzi, no, tranche de vie, è un pezzetto della vita delle persone, cioè vita vera di persone che passano lì da noi ad affari tuoi, io ti dico: l'ho presentato dal 2006 al 2008 ed era veramente tutto un altro clima, si pronunciava la parola mutuo con dentro l'implicita speranza di riuscire a pagarlo. Adesso quando il concorrente dice: Flavio, c'ho il mutuo, dentro ci senti il terrore, non ti dico la certezza, ma un fortissimo terrore, dire: non lo so se lo riuscirò a pagare. Infatti sono qua, Io, voglio dire, l'ho detto in un'intervista, ma non in maniera provocatoria, proprio con affetto, essendo un italiano innamorato di questo paese degli italiani, ho detto io spero un giorno di avere una Rai 1 alla di Siena senza affari tuoi, che ne so, cantiamo, balliamo, facciamo un'altra cosa, un giornalista commenta i fatti del giorno, perché vorrebbe dire che non abbiamo, come dire, bisogno di venire in un gioco a cercare di risistemare la propria situazione economica. Io comunque nel mio piccolo, d'altro canto, sono orgoglioso di essere al timone di un programma che dà l'occasione, quando mi mandano la partecipazione di nozze, perché vuol dire che allora si sposano, oppure mi chiamano e mi dicono Flavio, ho sistemato quel problema, io sono contento, non sono i soldi miei, però implicitamente sono in un momento bello di riscossa, di ripartenza del nostro paese. Ecco.
Stefano, torniamo al tuo libro. Torniamo al tuo libro, perché Flavio ci ha raccontato la ripartenza e tu ci hai raccontato queste personalità di spicco nelle quali specchiarsi, che possono essere qualunque cosa.
Beh, l'ho intitolato intanto per dire che poi non è che sia così pessimista come traspare dai miei discorsi. L'ho chiamato giganti, non l'ho chiamato pigmei. Perché sono 35 ritratti di persone comuni, che non credo sia mai finita, a parte un paio sui giornali, anzi di cui l'Italia non sa neanche, di cui l'Italia ignorava l'esistenza. E li ho chiamati giganti proprio perché incarnano al meglio.
Raccontiamone qualcuno: l'oncologo che si è fatto arrestare per amore dei malati, il chirurgo dei casi impossibili, l'imprenditore che assume
io
malati di cancro.
Io ho avuto la fortuna che in ordine alfabetico, il primo, siccome il libro è disposto in ordine alfabetico, il libro si apre con Marco Bartoletti, il cui cognome comincia per B, che è un imprenditore di Calenzano, il quale produce degli accessori per le grandi case di moda, non li cito perché siamo in Rai, ma voi immaginate tutte le griff più desiderate del mondo, ecco, tutte le griff più desiderate del mondo, nessuna esclusa, utilizza degli accessori prodotti a Calenzano in questa azienda di Bartoletti. E Bartoletti è un signore che quando si presenta alla porta un malato di tumore, o un pensionato che è stato licenziato, o un ex tossicodipendente, o qualcuno affetto da disabilità, gli offre una corsia preferenziale che innanzitutto si chiama assunzione. Naturalmente credo di avergli un po' sconvolto la vita, perché dopo l'uscita del libro la fila dei postulanti, penso che da Calenzano arrivi non a Prato ma a Firenze,
a Marzala,
forse fino ai confini della Toscana. Però insomma non c'è dubbio che quest'uomo è riuscito a mettere insieme un'impresa innanzitutto sociale, che pure riesce ad esprimere al meglio la dote principale degli italiani, che insieme con l'agricoltura era l'artigianato, è la mano d'opera. La manodopera si esprime in molti modi. Mario Rigoni Stern, che era tornato dalla Russia, tutti ricorderete come romanziere, ma anche come comandante alpino che ha combattuto quindi per la libertà del nostro paese, diede una meravigliosa intervista nel 1999, mi pare, che potete andare a rivedervi su YouTube, la trovate, la diede a Marco Paolini, un mio conterraneo, un veneto grande regista, che pubblico televisivo e radiofonico nazionale conosce bene, nella quale spiegava che le cose dovrebbero essere fatte bene perché c'è più soddisfazione in un lavoro ben fatto che in qualsiasi altra cosa, e spiegava in questa intervista il modo in cui lui faceva la catasta di legna nella sua casa di Asiago. Far legna bene per l'inverno e accatastarla bene è un lavoro importante. Ora io mi chiedo, ma c'è ancora questo rispetto per i bravi falegnami, per i bravi...
Stefano, c'è, questo ti posso garantire. Noi spesso in trasmissione abbiamo dei personaggi che ci raccontano quanto amano il loro lavoro, e io credo che il lavoro artigianale, che è anche quello che fa, perché vuol dire che lo fai con arte, artigianale da quella radice viene, e anche, per esempio, fare il conduttore come fa Flavio. Io ti tolgo la parola e la ripasso a lui, perché penso agli ascoltatori che ci stanno ascoltando, e questo ping pong è bellissimo. Insin ha detto comincia nel 2006 a condurre affari tuoi, ma è reduce dalla buona battaglia dove interpreta Don Pappagallo.
Sì. Beh, quella è una storia che non è stato, insomma, lavoro, è stato un regalo, quando questo mestiere ti dà veramente la possibilità di...
È un po' come la catasta di legna.
Beh, insomma, poter interpretare così con tutte le proprie incapacità, lo sai che entrare, come dire, nei panni del sacerdote che è stato ucciso alle Fosse Ardeatine, che non si è nascosto dietro la propria tonaca, che è rimasto prigioniero a Via Tasso, che non chiamò e non cercò, non scrisse al Vaticano, non cercò di farsi tirar fuori, un uomo che ha salvato indistintamente ebrei e non, cattolici e non, ha aiutato senza mai toccare le armi, ma aiutando tutti, ce l'ha, insomma, se passate a Roma, se siete di Roma o se siete a Roma, giornata di festa, passeggiata più urbana a due passi da Santa Maria Maggiore, c'è il portone di casa sua, c'è la targa che per sempre, insomma, commemora questa figura. È un film, appunto, dove, ripeto, non è stato lavoro, è stato un grande lavoro di preparazione, ma soprattutto, ripeto, un regalo. Quando siamo andati per l'anteprima a Terlizzi in Puglia, la cittadina natale di Don Pietro Pappagallo, e alla fine del film, insomma, incontrare i suoi familiari, i nipoti, e avere il loro applauso, la loro approvazione. Ecco, sono quei momenti in cui questo mestiere fatto di lustrini, paillette, ballerine, canzoni, che va benissimo anche quello, recupera o comunque trova una dignità.
Secondo te,
superiore.
I bambini della moglie di Stefano Lorenzetto conoscono Pappagallo, i bambini italiani che fanno le elementari?
Ma no, come non lo conoscevo anch'io, se non ti portano, è chiaro, se la scuola non si prende l'importante briga, cioè la fondamentale briga di farti andare, per me ad esempio a Roma, cioè portarti a visitare il carcere Via Tasso, io ci ho passato più di una giornata nella preparazione al film, devi avere la pazienza di rimanere da solo, magari di aspettare che i gruppi di visitatori escano, di rimanere da solo, quelle mura, al di là delle incisioni, delle scritte lasciate dai partigiani prigionieri, dalle persone che sono state imprigionate lì, comunque sono stanze, sono muri che parleranno per sempre di cosa l'uomo non dovrebbe, non deve più fare, e dobbiamo comunque sempre sorvegliare che non... come dire, che non si riproponga neanche lontanamente. Quindi lo so che la scuola, ma io però posso anche dire una cosa, avendo avuto la fortuna di vivere in una famiglia che non ha aspettato che fosse soltanto la scuola, io certo sono sicuro che la scuola debba educare, però non è né la televisione né la scuola né, come dire, chissà chi deve creare i cittadini per bene, seri, onesti in questo paese. Per me la funzione parte sempre fondamentale della famiglia, cioè, ripeto, i miei genitori, io sono evidentemente sono stato un privilegiato, non hanno aspettato i miei genitori che la scuola facesse tutto, insomma ci ha pensato molto mio padre da subito, insomma, con regole precise, serie, a volte anche che io e mia sorella non capivamo, abbiamo capito più avanti, ma come dire, io lo dico sempre, ho detto anche in un libricino che ho dedicato a mio padre, che purtroppo non c'è più, mio padre e mia madre hanno lavorato su mia sorella e su di me per provare a costruire due bravi cittadini ancora prima che due bravi figli, cioè due persone che si ponessero ad esempio il problema, come diceva sempre mio padre, che dopo di noi non c'era il diluvio, ma che girandoci dietro avremmo sempre trovato qualcuno a cui tendere la mano. Cioè, se poi oggi a 50 anni mi ritrovo da anni a collaborare nel mio piccolissimo con la comunità di Sant'Egidio, ad esempio, o a fare altre piccole cose per chi ha bisogno, è perché me l'hanno insegnato a casa, non me l'ha insegnato la scuola.
E questo, ti interrompo, lo dobbiamo ricordare noi, perché Insinna ha donato la sua barca a Medici Senza Frontiere. E siccome oggi è una giornata di festa dove dobbiamo ricordare le cose belle e parlare degli italiani per bene, come un bellissimo libro, Stefano, il tuo libro Italiani per bene, che esce nel 2002, se non sbaglio.
Sì, l'anno... diciamo che Giganti è una prosecuzione.
È una prosecuzione.
Io però, ascoltando Flavio, a parte che constato che vestito da prete sta benissimo, ha fatto anche Don Bosco, ha fatto,
tu mi hai detto prima che ti ricordavi, sì, sì, lui vestito
ha
da prete,
ha fatto anche un prete che si sposa alla fine, però parla come il Don Camillo, parla col crocifisso, quindi sì, straordinario. Mi veniva in mente questo, io sono nato in una famiglia culturalmente, diciamo, arretrata, perché mio padre aveva fatto la quinta elementare, mia madre anche, era un povero calzolaio, ha avuto 5 figli maschi, e quindi, anzi, potevano essere 6, uno è morto prima di nascere, ma insomma, era preoccupato semplicemente di soprattutto di lavorare, però era una famiglia cattolica, e quindi aveva un agente educativo che l'aiutava nella sua missione, che era anche una missione culturale, che era la Chiesa. Come racconto nell'introduzione di Giganti, io credo che molti dei guai attuali dell'Italia, di un qualche immiserimento morale dell'Italia, derivi dal fatto che grosso modo hanno chiuso, una di sicuro, l'altra non è in via di chiusura, ma insomma non gode di buona salute, hanno chiuso le due chiese, quella bianca e quella rossa. Quella rossa
non abbiamo più agenzie di formazione, stai,
sì,
dicendo.
Sì, però vedi,
Stefano,
quando io da bambino e ancora oggi sento l'inno dell'Armata Rossa, io ho avuto la fortuna di sentirlo cantare proprio dal coro, l'inno dell'Unione Sovietica, che ho avuto la fortuna in anni lontani, prima della caduta del muro, di sentir cantare dal coro dell'Armata Rossa, persino io che sono un credente, mi commuovo, perché vi avverto dentro la solennità del Te Deum, cioè senti che dentro c'è l'anima di un popolo, il respiro di un popolo. Quando vedo che l'Istat, cioè l'Istituto di Statistica, inserisce tra i bisogni indispensabili degli italiani, come ha fatto qualche mese fa, il costo dei tatuaggi, del piercing, a me viene freddo. A me viene freddo perché penso che questo paniere, questo indice dei prezzi del consumo creato negli anni 20, quando fu creato, contemplava il carbone vegetale per il riscaldamento, la carta protocollo a righe per la terza elementare, i pennini, le matite, la farina per fare il pane, il baccalà, i fagioli secchi, il caffè tostato. Non comprendeva il piercing. Quello che fa uno Stato ha una ricaduta enorme sulle coscienze degli individui. Se tu Stato mi dici che farsi tatuaggi è diventata una delle centrali di costo di questo paese, dai un'indicazione di tipo pedagogico, che secondo me non dovresti dare invece. Perché le nuove generazioni pensano che il tatuaggio sia un piercing. Ti dirò segnatamente che io ho minacciato di diseredare, non è che sono ricco, ma ho già minacciato i miei due figli, uno di 20 e l'altro di 24, di diseredarli nel caso un giorno si presentassero a casa con un tatuaggio o quel piercing. Ma non perché sono un passatista, ma perché ritengo che il valore del corpo umano, che il papà e la mamma con una certa fatica, adesso non mettetevi a ridere, ma dico proprio con una certa fatica, perché la prima figlia è arrivata dopo 11 anni di matrimonio, che una certa, e senza fecondazione artificiale, ma che con una certa fatica hanno fatto, ritengo che questa macchina che gli abbiamo dato, che poi non gli abbiamo data noi, ma gli è arrivata, non si riesce a capire bene perché la vita è un mistero, che l'abbiamo fatta bella, perfetta, non la devono rovinare, non la devono gualcire. Ecco perché li ho minacciati di togliergli la piccola eredità.
Io vorrei farti tornare un pochino più ottimista, farti tornare in te, passando la parola a Flavio Insinna, perché io ho letto Giganti prima di presentarlo chiaramente, e tu dici delle cose molto forti rispetto a quello che si chiama storytelling, orribile, orribile questa parola, o narrazione che ora fa il governo. Noi però, visto che oggi è la festa della Repubblica e Flavio è stato al Quirinale varie volte, vorremmo, e lo continueremo durante questa maratona di questa giornata, parlare delle alte indicazioni che ci dà Sergio Mattarella. Flavio, tu che hai condotto la giornata al Quirinale per i ragazzi con problemi mentali.
Beh, è stato un privilegio, anche lì è stato un invito, cioè, che mi ha lasciato, insomma, mi ha preso in contropiede, poi sono stato onorato di essere lì al Quirinale in questa giornata appunto dedicata alle
disabilità. Raccontiamo agli italiani com'è Mattarella da vicino.
Il presidente, il nostro straordinario presidente Mattarella, è un uomo di rara dolcezza, gentilezza. Si è scusato, abbiamo avuto un piccolissimo, brevissimo, cioè, incontro da soli, ha voluto fare scambiare due parole con me, si è scusato, dice scusa sono raffreddato, ha detto presidente, anzi che era sceso, voglio dire, poteva rimanere come dire nei suoi appartamenti, e soprattutto mi colpisce, perché io l'ho visto nella giornata appunto dedicata alle disabilità intellettive, mi ha colpito dopo, cioè a telecamere spente, la dolcezza, la sensibilità di chi si avvicinava, gli prendeva la mano e lui rimaneva, il suo sorriso, le carezze, soprattutto è un uomo che crea queste occasioni come nella tenuta di Castel Porziano, insomma, è dove poi tu hai scritto, l'hai scritto più volte, l'hai ricordato più volte, un presidente che dice alle famiglie, ai disabili, alle famiglie dei disabili, questa è casa vostra, e lo rifarà anche quest'estate. Mi piace perché è un uomo che crea momenti di grande ascolto, di grande attenzione verso, come dire, chiamiamole categorie o comunque gruppi di persone con grandi problemi, che in questo paese, che ne ha tantissimi, rischiano, anzi, corrono veramente il pericolo di non essere ascoltati. Allora mi piace, mi entusiasma.
Insomma, non solo parole, caro Stefano Lorenzetto, ma anche fatti. Il presidente Mattarella è in assoluto il primo capo dello Stato che ha messo totalmente a disposizione la tenuta di Castel Porziano, togliendola a quella che i nostri colleghi hanno battezzato la casta, anche la casta del Quirinale. Ma Stefano, io vorrei parlare di come noi siamo percepiti anche all'estero, visto che oggi è la nostra festa, la festa del nostro paese, e andare un po' sul tema di italiani e Machiavelli. Io ti leggo due righe e questa volta lo faccio nei confronti di una persona che non c'è più e che ho molto amato, che si chiamava Piero Melograni e che ha tradotto in italiano corrente Il principe di Machiavelli. Nella sua introduzione lui scrive queste parole che sono a me hanno colpito moltissimo. Scrive: i realisti come Machiavelli tengono sempre spietatamente presenti i limiti della condizione umana. Gli utopisti, al contrario, si abbandonano al sogno di un'umanità rinnovata, in cui tutti possano presto diventare buoni, altruisti, ricchi di qualità e sostanzialmente privi di vizi. Il loro primo progetto, quello degli altruisti, è sempre stato di affidare a un principe buono, oppure a un gruppo di persone sagge, o a un partito onesto, poteri quanto mai estesi per affrettare il rinnovamento del mondo, ma il risultato pratico di questi progetti è stato sempre deludente e spesso addirittura catastrofico. Come ha spiegato infatti Popper, la domanda giusta da porsi non è mai chi deve governare, bensì come possiamo organizzare le istituzioni politiche per impedire che i governanti cattivi o incompetenti facciano troppo danno. E conclude Melograni: le democrazie parlamentari finora sono state le uniche capaci di offrire, almeno in parte, tali istituzioni. Proprio per questo, dai tempi di Machiavelli, il mondo è in una certa misura cambiato. Stefano.
Guarda, visto che parliamo di utopie, io a Machiavelli contrapporrei San Francesco d'Assisi, che fino a prova contraria è il patrono dell'Italia, di questo nostro paese e quindi anche di questa nostra Repubblica. San Francesco diceva: cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Vedi che aveva già trovato la soluzione dei problemi machiavellici. E quindi potrei persino dire, anche se sarebbe stonato nella festa della Repubblica, che la soluzione di tutti i problemi, come mi ha spiegato Pierluigi Duvina, che è un professore universitario, un medico, un chirurgo di Firenze, che è il presidente della Consulta dei senatori del Regno, quindi della forma di governo che fu spazzata via dal referendum nel 1946, il re potrebbe persino essere teoricamente la figura più adatta per il governo. Perché? Perché non essendo tributario di alcuna cosa ad alcuno, perché lo è per diritto divino e per successione, non ha bisogno dei voti, non ha bisogno di promettere, non ha bisogno di crearsi una corte di amici da pagare bene, da fare leggere, da mettere negli enti pubblici, perché sono funzionali al mantenimento della macchina elettorale, quindi in buona sostanza non ha bisogno di tutto l'armamentario che noi chiamiamo partitocrazia e che è ciò che in qualche modo strangola la nostra democrazia. Devo dire prima, perché voglio dire anch'io due parole su Mattarella, che
è quasi come un re. Stefano,
ecco, questo volevo
noi
dire.
Dovremmo
Mattarella,
considerarlo
vedo,
così.
A parte che è il Presidente della Repubblica che mi è più simpatico di tutti.
Anch'io.
È una simpatia istintiva, non solo perché siciliano, io amo molto i siciliani, non solo perché gli devo grande rispetto perché ha sacrificato un fratello che sappiamo morto come, ma perché parla poco. Avendo io scritto un libro che ha come sottotitolo Italiani seri nel paese del bla bla, quando l'hanno eletto mi sono detto,
è lui.
Italiano serio che non si eserciterà nell'arte del bla bla, che è l'arte nazionale. Gli italiani si parlano addosso, tutti a tutti i livelli. Un politico dovrebbe parlare solo per atti. Mattarella parla poco, quando parla dice delle cose molto sensate. Non solo, ma tu lo stai ad ascoltare, perché il frastuono babelico, l'inflazione della parola, il continuo parlare per slogan, per programmi, per promesse, crea a un certo punto un'assefazione tale nell'italiano che rasenta quando non sconfina e trascende nel disgusto. Quindi parlare poco non è un esercizio così di machiavellico perché non hai niente da dire o perché non vuoi sapere cosa pensi. Devi semplicemente parlare quando c'è bisogno di parlare, parlare per atti. La figlia di De Gasperi, Maria Romana, mi spiegò che quando mi raccontò che quando cade il primo governo Bonomi, dove il papà era ministro dell'interno, il governo cade metti alle 10 di mattina. Lui, Alcide De Gasperi e Stefano Silienti, un repubblicano che era ministro delle finanze, tornarono a casa a piedi perché, essendo caduto il governo, ritenevano che non gli fosse più dovuta l'auto di servizio. Questa era l'Italia post-bellica. Allora ci dobbiamo anche interrogare del perché l'Italia di oggi non è più così. Certo, io ho una mia tesi, che è quella che il benessere è, io sto rivendicando ovviamente i tempi in cui le donne lavavano i panni nell'acqua, sia chiaro, voglio che le donne abbiano in casa la lavatrice, ma il benessere porta insieme dei malesseri che sono drammatici, perché in qualche modo abituano l'uomo a considerare per acquisito, conquistato, definitivamente fruibile ciò che invece è affidato al caso, alla fortuna. Io per esempio penso che gli italiani, come tutto il mondo occidentale, negli ultimi 30, 40, 50 anni abbiano vissuto in un modo che non sarà più concesso loro, non tornerà quel tempo. Cioè, il mio amico Riccardo Ruggeri, che è un ex operaio dell'Officina 5 di Mirafiori, che ha scalato tutte le posizioni interne della Fiat fino a diventare amministratore delegato di New Holland, che quotò la borsa di New York, un uomo che ha trattato con la regina Elisabetta d'Inghilterra, con Gheddafi, con Saddam Hussein, ha una teoria che lui esprime con tre numeri, 7, 25 e 50. Adesso non vorrei che tutti i nostri ascoltatori, visto che la Fiat Repubblica li mettessero all'otto, comunque ci possono provare. Ma quando una popolazione, quella europea, che è il 7% della popolazione mondiale, produce il 25% del PIL, ma consuma il 50% del welfare, cioè dell'assistenza sociale del mondo intero, e lui lo dice da uomo che ha sempre guardato ai bilanci, prima di tutto, e bisogna portare i bilanci in tribunale. lo sanno gli italiani, lo sanno gli europei su che cosa si fonda il loro benessere. Si fonda su questi tre numeri. Il 7% della popolazione mondiale, che è vero, produce il 25% del PIL con grande intelligenza, ma ne consuma il 50% in welfare. E ovviamente, trasferendo, pantografando questo dato a livello mondiale, è concepibile che 62 o 65, l'America, non mi ricordo bene, credo che siano 62, che 62 multimiliardari detengano la ricchezza che appartiene a 3,5 miliardi, quindi 3 miliardi e 500 milioni di abitanti di questo pianeta, cioè la metà della popolazione di questo pianeta non riesce a mettere insieme una ricchezza pari a quella detenuta solo da 62 persone. C'è qualcosa che non funziona.
Flavio, tu hai cominciato proprio con questo tema dell'economia. Tu potresti essere un economista grazie ad affari tuoi. Hai i tuoi metri, la tua statistica, il tuo osservatorio. Io vorrei che mi aiutasti a concludere, poi citerò di nuovo il bellissimo libro di Stefano Lorenzetto. Tornando ancora sul presidente, anche il tuo papà era siciliano, quindi c'è un rapporto ancora più forte, io credo. Il nostro è il presidente, il 12° presidente della Repubblica e viene dopo personalità totalmente diverse. Come ha detto Stefano Lorenzetto, non parla ma fa. Cosa ti aspetti ancora da Mattarella?
Mi aspetto sempre, cioè mi aspetto, ne sono praticamente sicuro, perché è quello appunto un po' che dice, ma soprattutto che riesce a fare, mi aspetto che sia, ho letto più volte in articoli, sui giornali ci sono delle grandi, come dire, somiglianze, assonanze, vicinanze con il Papa, con Papa Francesco. Tutti e due, come dire, a parole e poi con i fatti, cercano di buttare giù muri, che siano quelli dell'indifferenza, appunto del volersi girare dall'altra parte, i muri del non ascolto, i muri che appunto si costruiscono quando ti vuoi chiudere.
Anche un'altra visione economica, come diceva Stefano, il Papa si porta ai migranti. Volevo chiedere a tutte e due, avete visto la gara per adottare la piccola Favor a Palermo, che la bimba nigeriana di 9 mesi salvata a Lampedusa, ora nostra, ora italiana?
La vuole adottare appunto anche il medico, lo straordinario dottore di Lampedusa o altri lampedusani. Mi veniva in mente, infatti, mentre Stefano parlava di giganti, non perché io sia per metà siciliano, ma i lampedusani veramente da sempre sono dei giganti della generosità, dell'accoglienza.
Noi poi in questa giornata avremo anche il sindaco di Riace, che è riuscito a fare cose straordinarie. Stefano, tu hai scritto sul sindaco di Riace?
No, non ho scritto questo sul Mimmo sindaco Lucano. Di Riace, però vi informo che a Lampedusa, fondato da un mio amico che si chiamava Tito Trazzi, che era di Verona come me, che oggi non c'è più e che andò a vivere praticamente tutta la sua vita a Lampedusa, dove era una specie di autorità morale indiscussa, c'è, udite, un club Verona Hellas, quindi tifano per il Verona. Ecco,
questa
è
Italia meravigliosa,
incarnata nello sport,
che oggi fa il suo compleanno, compie 70 anni.
Quindi vedete, passiamo per essere razzisti, cattivi, xenofobi, chiusi,
ma
in realtà siamo gemellati con Lampedusa, dove io ricordo un ultimo dell'anno proprio a casa di Tito Trazzi, che ancora mi viene la pelle d'oca se ci penso.
Siamo arrivati al termine.
Mi diceva sempre una cosa, che gli italiani danno il meglio di sé nelle emergenze. Ecco, se noi italiani dessimo tutti i giorni quello che sappiamo dare nelle emergenze, come quella che ha appena citato, in questa gara per adottare la bambina, nella gara quotidiana che facciamo per salvare i disperati che rischiano di affogare tra i flutti nel Mediterraneo, se lo dessimo tutti i giorni nel nostro lavoro, nel posto che occupiamo, sarebbe sicuramente un paese più straordinario di quello che è già, che già è, perché io non avrei mantenuto la mia famiglia, ecco, questo vi posso dire. Spiegacelo. Io non avrei potuto mantenere negli ultimi 18 anni della mia vita la mia famiglia se non avessi incontrato tutte le settimane un italiano comune che mi raccontava la sua storia, perché io ho campato di questo, io per 18 anni ho girato l'Italia in lungo e in largo raccontando tutte le settimane, sono entrato per 5 volte nei Guinness dei primati per questa follia, ma raccontando per 769 settimane continuative degli italiani comuni. Gli italiani che trovate tutti i giorni per strada, il barista che vi fa il caffè al mattino, il benzinaio.
Quelli che Flavio Insina ha in trasmissione tutte le sere. Ecco, voi avete molto in comune.
È un'Italia che c'è, se no la mia famiglia, ripeto, sarebbe morta di fame se non ci fosse. Per fortuna che c'era.
L'Italia che c'è, che tu Stefano hai raccontato molto bene, che Flavio racconta tutte le sere, che forse, e questo è il mio pensiero, la RAI con questo momento di riforma dovrebbe cominciare negli altri spazi a raccontare in modo diverso. Insomma, bisognerebbe avere un po' più di coraggio.
Posso intervenire con un aneddoto?
Assolutamente sì, anche perché tu hai fatto tanta RAI.
Un consigliere d'amministrazione della RAI, dopo un paio d'anni, non faccio il nome, dopo un paio d'anni che io facevo questa serie giornalistica, mi fece sapere, non mi telefonò direttamente, ma mi fece sapere che si sarebbe battuto come un leone per farla diventare un format televisivo. Secondo me sarebbe stato difficile farlo, ma comunque apprezzo il proposito. Sai perché? Perché avrebbe mandato a letto più sereni gli italiani. Questo è un paese che ha bisogno anche di serenità, e se tu lo riempi tutti i giorni solo di negatività, di cronaca nera, come fanno i telegiornali, ho fatto un calcolo statistico di questo, metà di alcuni telegiornali, soprattutto quelli delle 13, sono esclusivamente occupati.
Stefano, magari solo i telegiornali, non parliamo dei talk.
Visto che hai parlato della RAI, ho parlato dei telegiornali, insomma è un'intossicazione.
O degli spazi, io credo che siano state date tante ore inutili a casi di nera orribili e non siano stati raccontati gli italiani per bene. Flavio Insina, mi aiuti a concludere? Insomma, non gli italiani non divorziano dallo Stato, come ha scritto qualcuno, il paese non è incattivito. Come lo festeggiamo? Tu come lo festeggi questo tuo 2 giugno? Raccontacelo, che fai oggi?
Innanzitutto di comportarmi bene ancora di più degli altri giorni, e legandomi a quello che stavate dicendo con Stefano, visto che poi appunto prima eravate stati così carini dicendo che c'è la tonaca mi sta bene, e avete appunto ricordato anche Don Bosco, e lui diceva ai suoi ragazzi quello che poi avete detto voi, cioè di rendere straordinario l'ordinario, cioè che non vanno fatte chissà quali cose. È già un capolavoro, sarebbe un capolavoro, questo è veramente un augurio che faccio a me per primo e a questo nostro paese, a tutti gli italiani, di poter essere straordinari appunto non solo nell'emergenza, nella gara di solidarietà, nel correre, ci mancherebbe altro, ad esempio all'Aquila, tutti quanti, ma di essere straordinari nell'ordinario, cioè nel timbrare all'ora giusta, ognuno il proprio badge, di andare in orario al lavoro, con voglia di lavorare. Io me lo ripeto tutti i giorni. Io l'ho detto in un'intervista, però è forse anche un bel modo per festeggiare. Io da figlio di siciliano, abbiamo parlato del nostro presidente siciliano, lo schermo, diciamo, l'immagine del mio telefono, io non ho il computer, del mio telefono è una bellissima foto in bianco e nero di Paolo Borsellino, con scritto a fianco una sua frase, che era: quando a fine mese ricevo lo stipendio, mi faccio sempre l'esame di coscienza e mi chiedo se me lo sono guadagnato. Io insomma mi auguro, proprio è l'augurio che faccio a me in questa giornata importantissima di festa del dovere, di avere sempre, come dire, la voglia di chiedermi, di controllare se ho la coscienza a posto, e in caso non dovessi non trovarla a posto, di correre subito ai ripari. Questo è l'augurio che faccio a me, poi spero insomma che, come dire, possa essere la separo tutti. Io non ho niente da insegnare, ho tanto ancora, tantissimo sempre da imparare. La mia festa oggi, come dire, sarà cercare di essere ancora, come dire, meno peggio, non dico meglio, ancora meno peggio, insomma, come cittadino di tutti gli altri giorni, perché questo è un giorno speciale nel paese dove sono nato, che mi ha dato e mi dà tantissimo, un paese che, ma insomma, quello che sono, è successo in questo paese. Non voglio andare via, non voglio scappare. Se io andassi via non sarebbe la fuga di un cervello, sarebbe la fuga di una testa mezza vuota, però voglio rimanere qui. La mia sfida, la mia lotta è per rendere un pezzettino migliore il paese che amo, che è questo.
Dunque, siamo arrivati al termine di questo primo spazio. Permettetemi di ringraziare due italiani che ormai da 7 anni condividono con me questo lavoro a Radio Rai e che sono davvero due italiani per bene, che sono Stefano Angelone e Di Cotta, che si impegnano al di là di quanto in realtà dovrebbe essere il loro obbligo. Io ricordo il libro bellissimo di Stefano Lorenzetto, l'ultimo libro di una lunga serie sugli italiani per bene, si chiama Giganti, italiani seri nel paese del bla bla, il sottotitolo, Marsilio Editori. Tu, Stefano Lorenzetto, come festeggerai il 2 giugno?
Lo festeggerò nel modo migliore, lavorando, perché la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro e anche se mi dispiace citarlo, lo farò perché Voltaire diceva, molto prima che nascesse la Repubblica Italiana, che il lavoro allontana i tre grandi mali dell'umanità, il bisogno, la noia e il vizio. Quindi consiglierei agli italiani di lavorare sempre molto allegri, perché è una fonte di salute inesauribile il lavoro.
Speciale GR Parlamento.